Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi.
Mentre iniziamo l'Eucaristia, ricordiamo e preghiamo per quelli che sono assenti, anzitutto per Lapina, per Elisa, per Silvia. Ricordiamo tutti i nostri ammalati, accompagniamo con la nostra preghiera Lucia.
Dalla prima lettera di San Paolo ai Corinti, capitolo 12, versetti 14-20. E infatti il corpo non è formato da un membro solo, ma da molte membra. Se il piede dicesse: poiché non sono mano, non appartengo al corpo, non per questo non farebbe parte del corpo. E se l'orecchio dicesse: poiché non sono occhio, non appartengo al corpo, non per questo non farebbe parte del corpo. Se tutto il corpo fosse occhio, dove sarebbe l'udito? Se tutto fosse udito, dove sarebbe l'odorato? Ora invece Dio ha disposto le membra del corpo in modo distinto come Egli ha voluto. Se poi tutto fosse un membro solo, dove sarebbe il corpo? Invece molte sono le membra, ma uno solo è il corpo. Parola di Dio.
Riprendendo il nostro discorso, abbiamo visto che Paolo, così almeno abbiamo interpretato, ha stabilito, e questa è una cosa che fa abitualmente, il possesso dello Spirito è dato, la prova del possesso dello Spirito è dato dall'atto della professione di fede in Gesù, che è come Signore, versetto 3. Dopo, nei versetti successivi, direi fino all'11, ha spiegato, ha insegnato come si deve interpretare la diversità in cui è composto. Lo vediamo molto bene dai versetti 4-6, che sono ripresi nel versetto 11, che conferma che il soggetto fondamentale è Dio, è Gesù, è lo Spirito. E tutte le diversità derivano dall'unico Dio che opera tutto in tutti. Questo mi pare l'accento principale qui, che è un vero e proprio, diciamo, una novità, un insegnamento su, cioè, come si deve interpretare la diversità. E adesso, già col brano precedente, del versetto 12, e in particolare poi nel brano di oggi, Paolo introduce il concetto di corpo, l'immagine del corpo, per spiegare ancora di più il rapporto fra la diversità e l'unità, e come ambedue queste realtà siano fondamentali. Ma comunque vediamo insieme il brano di oggi, tenendo conto indubbiamente anche dei versetti immediatamente precedenti, perché anche lì è lì che viene introdotto il concetto di corpo, al versetto 12.
pare che Paolo sta cercando di il discorso è quello dei doni dello spirito, così il pensiero che in un semplice consorzio umano comune, insomma, c'è sempre bisogno di identificarsi in un qualche modo con come appartenenti, ecco, allo stesso. Qui mi pare che il paragone che porta qua, se la mano dicesse che non sono del corpo, se l'occhio dicesse che non sono del corpo, cioè mi pare che ci siano dei membri in questa comunità, o ci possono essere dei membri che non si sentono appartenenti ad essa, un po' a causa di questa esclusione di cui Paolo ha rimproverato in precedenza ai Corinti per la cena del Signore, dove sembrava appunto che non tutti non avessero la stessa posizione, lo stesso posto, insomma, coloro che erano più ricchi e mangiavano di più, quelli che non avevano nulla, niente. E quindi è evidente che ci fosse anche un certo senso di esclusione da parte degli altri. Quello che mi sembra bello che dice è che nella Chiesa, la cui unità viene derivata dall'unità del corpo eucaristico di Cristo, nella Chiesa ognuno ha il suo posto, anche coloro che non appaiono, che sembra non abbiano valore, non abbiano posto, insomma. Accennava prima doni grandi della parola, doni della scienza, della sapienza, insomma, però è evidente che, l'avevamo detto anche sabato, ci sono cose che non appaiono subito nella comunità cristiana, ma persone che sembrano così meno essere investite da compiti particolari o da doni dello spirito. Tuttavia, nonostante che l'uomo non veda, ma insomma, lo spirito comunque distribuisce doni, anche doni che non sono visibili. E a differenza della comunità umana, della società umana, dove ognuno è invitato a prendere in qualche modo il suo corpo, il suo posto nel corpo sociale, riconoscendo l'autorità altrui, qui mi pare che ci sia invece l'invito contrario, cioè a riconoscere l'invito a coloro che in qualche modo sono più eminenti nella comunità, a riconoscere invece che tutti, anche quelli anche più piccoli, insomma, hanno una loro dignità, una dignità che dipende però dallo Spirito e da Dio.
Questo paragone col corpo ritorna in diversi punti, in diverse lettere dell'Apostolo, e ritorna anche in molte, si trova anche in altre civiltà, anche le caste indiane originariamente erano considerate così, la diversità per il bene del tutto. Poi ovviamente c'è sempre una degenerazione, c'è stata una grande degenerazione, e quello che secondo me l'Apostolo vuole insegnare è che è tutto molto armonico, è un corpo armonico, e anche appunto le più piccole, vedremo dopo, le più piccole, quelle che sono anche meno onorate, non possono non esserci. E quindi va ricercata, secondo me, da parte dei fedeli proprio la bellezza, l'armonia, di ogni parte, di ogni singola parte, e va ricercata soprattutto come poterle valorizzare e armonizzare. Secondo me questo è un compito nostro nella Chiesa, e come ci siamo ricordati più volte, per Don Giuseppe era proprio un'ascesi, perché è molto difficile avere questa mentalità, molto molto difficile, lo vediamo nella nostra vita comunitaria, lo sforzo che facciamo e come cadiamo proprio in questo, nell'accoglierci nelle nostre diversità. E penso che anche gli sposi allo stesso modo trovino proprio una delle difficoltà a un certo punto della loro vita sia proprio questa, trovare l'armonia quando si scoprono alla fine diversi, perché all'inizio può andare tutto benissimo, ma è col passare del tempo che si scopre quanto si è diversi, ecco.
Anche a me in un certo senso mi ha colpito alcuni anni fa, quando ho scoperto che nel mondo diciamo greco-romano, ma comunque io ricordo in particolare il discorso di Menenio Agrippa e proprio questo paragone del corpo, ero rimasta anche un po' delusa, perché pensavo fosse un'immagine originale di Paolo, mentre evidentemente è un topos questo qui di descrivere la società come un corpo. Però qui l'accento mi sembra proprio sul sacramento, cioè se noi rileggiamo quel versetto 29 del capitolo 11 in quel modo che abbiamo detto, in quell'ipotesi che abbiamo detto, ciascuno esamini se stesso e poi mangi questo pane e beva di questo calice, perché chi mangia e beva senza riconoscere il corpo che noi stiamo mangiando dell'unico pane, e quindi che anche nella liturgia che loro facevano doveva riflettersi in questo fatto che mangiando dell'unico pane e poi tanto più confessando Cristo Signore si è ipso facto parte del corpo, quindi bisogna riconoscerlo in ogni cosa che si è, questo corpo bisogna riconoscerlo, e quindi mi sembra proprio sia portato a un livello di sacramento, il corpo è il corpo di Cristo che funziona. Domani ancora meglio si vedrà quando le membra hanno cura l'une delle altre, coprendo le vergogne dove c'è da coprire e sostenendo la debolezza dove c'è da sostenerla, eccetera, eccetera.
Sento vero ciò che è stato detto in tutti gli interventi fino adesso, mi rimane l'impressione che il testo di oggi, soprattutto nella prima parte, voglia dire qualcosa, non dico d'altro, ma qualcosa di più, in questo senso che Paolo non sta dicendo guarda a te come dici in altri posti, guarda che quel membro ti sembra un membro debole ma appartiene al corpo, ma dice al membro stesso, se uno dicesse di se stesso, se il piede dicesse poiché non sono mano, non appartengo al corpo, eccetera, per l'orecchio. Ecco, credo che dopo dal versetto 17 comincia a rivelare che dietro a questa diversità, a esplicitare che dietro a questa diversità non c'è una società ben compaginata da parte naturalmente di chi comanda, come era nell'apologo di Menenio Agrippa, ma c'è un corpo che è stato preordinato da Dio e di cui la testa è Dio stesso. Questa è la grande differenza con il pensiero greco-romano. Dicevo, dal versetto 17 comincia a rivelare la bellezza di questa diversità
e però è tenuta insieme. Ma nella prima parte mi colpisce per il mio, così mi rimane dentro, che voglio insegnarci anche un pensiero che ognuno deve fare rispetto a se stesso, perché è proprio vero che delle volte ci sentiamo, ma anche abbastanza ben volentieri, fuori. Cioè, io non sono mica, adesso la banalizzo, non sono mica un cenobita, bisognerà che se la sgavagnino fra di loro. Io non sono proprio corpo, io sono uno sposo, sono un po' meno corpo, per cui vedo, forse banalizzo, e però ci sia invece un insegnamento profondo anche su quello che ognuno di noi deve capire rispetto a perché mi ha messo proprio qui e non invece magari un po' più in là, un po' più in alto, un po' più in basso.
Anch'io mi sono chiesta in che cosa si distingue questo discorso dall'apologo classico pagano che è segnato anche nella nota, e appunto mi sembra importante quindi il versetto 18 che dice: Dio ha disposto le membra del corpo in modo distinto, che si collega a quello che abbiamo letto sabato, ma mi pare che si colleghi anche a quello che c'era nel versetto 6 quando aveva detto: uno solo è Dio che opera tutto in tutti. Cioè ci sono tante attività, ci sono tanti membri diversi, distinti, però uno solo è Dio che opera tutto in tutti. Quindi mi è sembrato che fosse come un richiamo a dire: servo inutile, ecco, cioè facciamo quel che dobbiamo fare e poi riconosciamo che è Dio che opera attraverso la chiamata che ci ha fatto nel battesimo e nel fatto che ci disseta a questo solo spirito.
No, solo due parole che volevo dire, che sono molto d'accordo con questi ultimi due interventi, perché anch'io mi ero mossa in questa linea, cioè quello che inficia e fa difficoltà nella vita comunitaria sono le contrapposizioni, le gelosie, le invidie nei confronti dei doni degli altri, e quindi non se ne vede appunto la necessaria diversità per formare un unico corpo, per vivere in comunione, cioè perché appunto, come dice qui, se l'occhio dicesse appunto perché non sono mano, perciò non appartengo, cioè si esclude da sé. E poi il versetto 21 mi ha portato appunto a questo pensiero: non può l'occhio dire alla mano non ho bisogno di te. Quindi secondo me qui c'è proprio appunto questa, appunto le difficoltà nella vita comunitaria sono poi queste: le gelosie, le contrapposizioni, le invidie, eccetera, e non riconoscere che i doni dovrebbero essere concorrere al bene comune, all'utilità comune, come diceva poi qua il versetto 7-8, versetto 7, a ciascuno è data appunto una manifestazione particolare dello Spirito per l'utilità comune. E poi appunto il versetto 18 appunto così dice: il Signore Dio ha disposto le membra in modo distinto, perciò la distinzione ci vuole, le diversità ci vuole, occorrono per il corpo, se no non è un corpo, ma appunto distingue il corpo come Egli ha voluto.
Io esprimo solo un dubbio, cioè all'inizio del capitolo 12.
Il microfono.
All'inizio del capitolo 12 mi pare che dica una cosa diversa, cioè che noi tutti siamo in un solo corpo, che è il Cristo. Cioè il corpo è il Cristo stesso. Non lo so, però dico, esprimo il dubbio. L'assemblea sarebbero le membra del corpo che è Cristo. così, così mi pare che risulti dalla primi 4-5 versetti. Il Padre continua a dire: siamo stati battezzati in un solo corpo, che è Cristo.
In un solo spirito, per formare un solo corpo.
E quindi l'assemblea non sarebbe il corpo, ma sarebbero le membra del corpo, che è Cristo. Non lo so, però mi è venuto il dubbio leggendo qui quando dice siamo un solo corpo, così anche Cristo, cioè anche Cristo è il corpo che contiene tutte queste membra battezzate nel corpo di Cristo.
È un'espressione difficile questa, bisogna vedere come la si interpreta. Così anche il Cristo.
Dico che mi è venuto questo dubbio che se abbiamo sempre inteso l'assemblea come il corpo, mentre non mi pare. Cioè, non lo so.
È un'espressione difficile. Questo rimane un punto difficile da spiegare. Una possibilità è, viene suggerita, che è un'espressione sintetica, cioè mancano delle parole in mezzo, così anche il Cristo, così vorrebbe dire così anche voi in quanto siete in Cristo. Questa è una possibilità, perché sarebbe molto coerente spiegarlo così con tutto ciò che segue, compreso l'esito. Guardiamo il versetto 27, per esempio. Voi siete il corpo del Messia e membra ciascuno per la sua parte. Quindi il corpo del Messia, del Cristo, siete voi. Quindi l'aspetto sociale è primario, no? Quindi si potrebbe spiegare l'espressione del versetto 12 con il versetto 27. Però è un'espressione importante che va... Non saprei dire di più su questo, ecco. Mi pare che... Paolo sottolinea indubbiamente il possesso dello Spirito e quindi l'uguaglianza di tutti i membri allo stesso modo, perché tutti possiedono lo stesso Spirito, lo sottolinea come la base di tutto. I doni non sono la prova del possesso dello Spirito semplicemente, perché i doni sono anche doni particolari, che lo Spirito distribuisce come vuole, quindi di per sé non fanno l'unità i doni in se stessi, perché i doni sono diversi. Quello che fa l'unità, ed è molto importante, il versetto 3, i versetti dal 12 e 13, questo è la prova del possesso che ciascuno ha lo Spirito, è il fatto che tutti professiamo la stessa fede, questo è lo Spirito. Le altre manifestazioni dello Spirito, se io capisco il discorso di Paolo, le altre manifestazioni dello Spirito sono certamente dello Spirito di Dio, eccetera, e servono per l'edificazione, perché la comunità non è un fatto statico per Paolo. La comunità deve edificarsi, quindi i doni sono necessari. Magari ne aveste sempre di più, i doni sono necessari per edificare, e comunque deve edificare un edificio se non c'è uno che sa ecco, impastare, eccetera, se non c'è uno che sa mettere i mattoni, è inutile, ci vogliono vari doni, come voi mostra qui. Invece sul testo, e quindi questo per me rimane fondamentale, perché lo dico? Perché adesso c'è stato richiamato Menenio Agrippa, che mi pare noi conosciamo da Menandro, forse insomma, del primo secolo, perché Benigno Agrippa, non abbiamo gli scritti di Benigno Agrippa, cioè il discorso è riferito, siamo mi pare 4-5 secolo avanti Cristo, Benigno Agrippa. Vabbè, comunque questo è un punto che viene ripetuto. Il problema è che l'immagine del corpo la si può usare in diversi modi, no? Ed era usato in diversi modi. Si può fare il discorso dicendo la società è un corpo, ciascuno deve stare al suo posto, è il discorso che fece Menenio Agrippa, perché in questo modo calmò la rivolta dei plebei contro i patrizi, spiegando ai plebei che se si fa così viene il caos. E quindi il risultato è che ciascuno deve stare al suo posto. Paolo non usa l'immagine del corpo in questo senso. Paolo usa l'immagine del corpo anzitutto sulla base che tutti sono uguali, e questo è fondamentale. Tutti hanno lo spirito, e il fatto che i doni siano diversi tra loro, alcuni più appariscenti, alcuni sembrano più importanti, eccetera, non fa la differenza, cioè non dice su chi possiede lo spirito e chi lo possiede meno, perché lo spirito lo possiedono tutti allo stesso modo, perché tutti professano la stessa fede, e come dice qui, tutti hanno bevuto lo stesso spirito nel battesimo. Questo è il dono il possesso dello spirito dipende da questo, non dipende dai doni e dai carismi. E poi sui carismi mi pare che si possa dire qui che tutto il ragionamento di Paolo si basa sul fatto che c'è una tensione. Ci sono due principi, c'è il principio dell'unità e il principio della diversità, e tutte e due sono fondamentali, perché se viene meno il principio della diversità, praticamente Paolo direbbe si spegne lo spirito, si umilia lo spirito, l'opera di Dio viene umiliata, viene trascurata, ed è una cosa molto possibile, anzi direi abituale, no? È un rischio continuo. Però c'è anche il principio opposto che Paolo fonda profondamente, cioè il principio dell'unità. E mi pare che in questa parte qui siano affermati tutti e due, no? Al versetto 14 dice proprio questo, e lo ripete al versetto 20, forse è stato tagliato anche così per questo motivo. I due versetti mostrano qual è il tema dei versetti in mezzo. Quindi dice Paolo, allora, molte membra e un solo corpo. Questi sono i due punti per Paolo. Quando si afferma l'unità, non si deve affermare l'unità dimenticando la diversità. E quando si afferma la diversità, non si deve affermare la diversità come se la diversità non fosse per l'unità. Però a me pare che Paolo stia ancora spiegando. È chiaro che sotto c'è molto presente la situazione, indubbiamente, quindi, però sta ancora spiegando qualcosa, io lo sento così, che non è ovvio. Avete detto poi anche negli interventi precedenti, cioè non è una cosa che va da sé, ecco, che quando si afferma la diversità poi si è per l'unità. È una cosa che bisogna cominciare a pensare in un altro modo, interpretare la diversità non in senso negativo, ma che è data da Dio per l'utilità, e interpretare l'unità, come dice qui, non chiamarsi fuori, ecco, perché adesso io sono diverso, quindi non c'entro. Ma poi, secondo me, in ciò che segue, forse emergerà ancora di più l'interesse concreto di Paolo, che a mio parere, da un lato, spiega ciò che deve cambiare la mente, la mentalità, il modo di vedere le cose. Ecco, questo non è assolutamente ovvio. Ma poi dopo si vede la preoccupazione, io sono d'accordo con quello che diceva prima Camillo, cioè che emergerà sempre di più il punto che molti possono sentirsi deprezzati, o perché non hanno certi doni, o perché non. Paolo è interessato a mostrare questo, cioè che i doni sono al servizio di tutti, dunque questo si vedrà.
Thank you.